Questa mattina è stata accesa la seconda candela, siamo nel periodo dell'Avvento e voglio cominciare con un versetto biblico che è proprio di questo periodo, in Isaia capitolo 9, il versetto 5, poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere. Ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. E vorrei soffermarmi su questo ultimo titolo che è dato a Gesù, Principe della pace. Forse ne hanno bisogno anche i nostri pastori. Viviamo in un periodo dove purtroppo non c'è pace. I media ci parlano continuamente di guerre in Ucraina, in Sudan, in Etiopia, paesi ricchi che sfruttano i paesi più piccoli, attentati, e il mondo desidera la pace. Ma questa pace dove la troviamo? Eppure Dio ci ha promesso la pace. 700 anni prima della nascita di Gesù, Isaia ha scritto queste parole e parla della venuta di un principe della pace. E Gesù, quando è venuto, dice: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Vi lascio pace. Prima della nascita di Gesù, conosciamo la storia di Giuseppe e Maria. Giuseppe era fidanzato con Maria e Giuseppe era un uomo giusto. Maria era incinta, la sua fidanzata incinta, e lui sapeva che non aveva fatto niente. Giuseppe, suo fidanzato, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, si propose di lasciarla segretamente. È lei che ha sbagliato, sicuro. Non c'è dubbio. Giuseppe è un uomo giusto, giusto, la giustizia. Abitiamo a Bienne, alla Place du Bourg, c'è la statua della giustizia. La giustizia con la spada in mano e gli occhi bendati. Se qualcuno ha sbagliato, deve essere punito. Non importa se è ricco, se è povero, se parla tedesco o francese, o italiano, ci sono molti che parlano italiano da noi. E la giustizia deve essere fatta, perché quello ha sbagliato. È interessante vedere che molto spesso abbiamo questa immagine di Dio. Se sbagliamo, Dio punisce. Eppure leggiamo nella sua parola: Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio offre la pace, Dio offre la salvezza. Fra Giuseppe e Maria si è evitato un conflitto, ma a volte, anche nelle chiese, non riusciamo ad evitare i conflitti. Siamo bravi ad avere conflitti. No, tutto a posto, sono evangelico, abbiamo perdonato. Però quando ci incrociamo per strada, non so perché, cambiamo marciapiede. Non abbiamo inventato noi i conflitti in chiesa. Prima di noi hanno avuto conflitti. Forse devo controllare. Ecco, Paolo e Barabba hanno avuto un conflitto abbastanza forte, più forte di quello fra Daniele e Claudio. E questo disaccordo fu così forte che si separarono l'uno dall'altro. Avere dei conflitti è qualcosa di umano e purtroppo succede facilmente. Ritorno a Giuseppe. Giuseppe aveva due possibilità. Poteva accusare Maria apertamente, lasciarla con discrezione, oppure, ecco, accusare o lasciarla con discrezione. Lui, che era un uomo giusto, ha pensato, va bene, non voglio fare scandalo, la lascio. Ma Dio gli offre una terza possibilità. E questo trovo fantastico. Spesso per noi ci sono due possibilità, o questo o quello. E andiamo da Dio e vediamo che c'è una terza possibilità. Dio cosa gli dice? Sposala. Sorpresa. Prendila come moglie. Ecco, a volte Dio ci sorprende. È importante chiedere il suo consiglio. Ho sentito la storia di un uomo che aveva un amante e è andato da un consigliere. Gli ha chiesto cosa fare. Il consigliere era credente. Il consigliere conosceva la Bibbia e poteva prendere la Bibbia e dire «sta scritto». Invece no, gli ha detto «senti, torna a casa e chiedi a Dio». Quando è tornato più tardi, Dio aveva proposto una terza possibilità. Quest'uomo ha detto, ho di nuovo ricevuto amore per mia moglie. E questo ci sorprende, come Dio può agire a volte. E Dio, appunto, è questo Dio che vuole salvarci, che vuole portarci pace, proporre pace. E dicevo, i conflitti purtroppo sono normali nella nostra vita quotidiana. Fra marito e moglie, fra genitori e figli, poi voi pure avete certi vicini di casa che proprio rompono. E i conflitti. Siamo a dicembre, Natale. Oh, a festa di Natale, ma come possiamo fare la cena poi con la zia o con... Ah no! Sarà di nuovo come l'anno scorso. Come facciamo?
Siamo diversi, ma non solo nella coppia, come abbiamo visto in questi giorni. Anche al posto di lavoro ci troviamo con dei colleghi, con delle colleghe che sono diversi. Diversi perché forse di cultura diversa, di lingua diversa, ma forse anche di carattere diverso. E così ci troviamo e possiamo appunto dire, è giusto come dico io. Ma possiamo anche vedere questa cosa come un arricchimento, perché la diversità è un arricchimento. Possiamo approfittare di questa diversità dell'altro. Purtroppo, dopo la caduta del peccato, ci ritroviamo così che appunto abbiamo problemi con la diversità del nostro prossimo. Io personalmente non sono molto flessibile. Penso di esserlo, ma se vedo altre persone mi rendo conto che non sono molto flessibile. ed è giusto così come faccio io. E come fa l'altro non è giusto, quindi glielo devo fare capire, no? E così abbiamo nelle relazioni dei conflitti. E Daniele e Claudio sono veramente bravi attori, eh? Dobbiamo dire. E quindi ci sono due motivi, almeno, che possiamo che vogliamo nominare stamattina, perché ci sono dei conflitti. Uno, appunto, perché siamo diversi, e direi di più, perché non accettiamo questa diversità. Però anche perché siamo imperfetti. Penso che nessuno di noi può dire che è quasi perfetto, neanche quasi. Ma cosa succede quando abbiamo un conflitto con qualcuno? E questo ve lo vogliamo illustrare con il ponte olandese. Forse qualcuno di voi l'ha già sentito parlare di questo ponte olandese. Questo ponte, quando le due metà del ponte sono abbassate, c'è una bella relazione. Quando invece succede un conflitto, e quasi qua stavano alzando le barriere poco fa, Daniele e Claudio, ma succede questo, alziamo un ponte e non c'è più questa via di comunicazione che ci dovrebbe essere, che c'era prima. Quindi alziamo il nostro ponte, ci nascondiamo dietro e facciamo il broncio, o siamo arrabbiati, siamo scontenti, siamo presi d'ira, magari alziamo la voce, sgridiamo l'altro, e questa relazione è interrotta. Cosa succede dentro di noi? Perdiamo la pace e siamo scoraggiati, e vediamo soltanto i difetti dell'altro. È chiaro che è colpa dell'altro. Noi siamo nel giusto, almeno. Se ho magari qualche percentuale di colpa, ok, ma 98% della colpa ce l'ha sicuramente l'altro. E penso che, ecco, abbiamo tutti sperimentato questo momento in cui è difficile. Io ultimamente ho vissuto questo con un gruppo di amici con i quali lavoro da 6 anni, lavoriamo strettamente insieme per le coppie ed è molto bello, e vado sempre volentieri, abbiamo 5 incontri all'anno dove lavoriamo nuovo materiale per insegnare e così, e ammiro tanto questi altri 4 amici che fanno questo con me. E approfitto così tanto, mi arricchisco tanto e li ammiro un po', questi 4. E penso sempre che cosa faccio là dentro? Sono tutti più bravi di me. Ma vado là e approfitto. E ultimamente è successa una cosa. Sapete, fra lingue e culture, noi nella Svizzera francese, io lavoro là in Svizzera tedesca con loro, però sono di più nella Svizzera francese per altre cose. Però la stessa associazione, quindi è nata una cosa fra i svizzeri tedeschi e i svizzeri francesi, e io mi sono sentita un verme, mi sono sentita schiacciata, mi sono sentita male. E sapete, in un batter d'occhio quasi, è successo che io non ammiravo per niente più questi miei amici. E ho cominciato ad avere una rabbia contro di loro. E la cosa più brutta per me era: come poteva succedere questa cosa con me? Come? Li ammiro da 6 anni, lavoro con loro, li trovo talmente fantastici, tutto. E in un batter d'occhio mi ha distrutto tutto. E proprio ho detto, ma è così grave, veramente l'essere umano, o almeno io, e sono capace di passare da che ammiravo qualcuno a disprezzarlo. E questo proprio mi ha spaventato, mi ha fatto vedere ancora una volta che ho bisogno di Dio, ho bisogno di perdono, ho bisogno che il Signore mi fa capire che ancora è possibile ricominciare e perdonare. Ma come possiamo appunto ritrovare la pace? Abbiamo detto che secondo noi l'altra persona deve riconoscere la sua colpa, deve scusarsi, no? deve venire da noi e dire: mi dispiace, perdonami.
Magari in ginocchio.
Ecco, ma sapete, questo non succede mai. Quello che invece facciamo spesso qual è? Lo mettiamo sotto il tappeto. E purtroppo questa è una brutta soluzione. Perché alla prima occasione lo tiriamo fuori, perché arriverà forse il prossimo conflitto e lo tiriamo fuori. E così ci trasciniamo dietro conflitti dopo conflitti che durano per anni e vi posso dire c'è molta, molta sofferenza. Noi lo vediamo nelle coppie perché riceviamo tante coppie che veramente soffrono tanto nel loro matrimonio. Ma non è soltanto nei matrimoni, è dappertutto che possiamo soffrire perché appunto non riusciamo a risolvere i conflitti. E cosa succede? I conflitti irrisolti sono come del lettame. Si accumula questo lettame e col tempo la relazione è soffocata. E cosa succede appunto quando questi conflitti non sono gestiti? La pace è sparita. Il cumulo di lettame si fa sempre più alto e la relazione è soffocata. Il mio rapporto con Dio è distrutto, non vivo più nella pace. E questo è brutto. E abbiamo visto questo lettame qua che si accumula e lascio la parola a te.
Qui vediamo un triangolo che rappresenta la nostra relazione o le nostre relazioni. Però c'è qualche problema, un conflitto che non è stato risolto. E vediamo questo lettame sotto nella relazione. Se non risolviamo il conflitto, cosa succede? Col tempo ci sarà un secondo conflitto. Trasciniamo il lettame di prima nel secondo conflitto e poi si accumula. E così la terza volta vediamo che la relazione sta per soffocare. A volte basta una parola, una goccia che fa traboccare il vaso e scoppia tutto. Ma perché ho soltanto detto questo? Sì, ma c'è tutto il passato che è stato accumulato, e quindi la relazione soffoca. Gestire il conflitto, come fare? Bisogna gestirlo intanto immediatamente, subito, perché se aspettiamo si accumula e diventa soltanto peggio. E possiamo iniziare un percorso per digerire questo conflitto e digerirlo in modo unilaterale. Adesso, per esempio, non direi a Daniele e Claudio di andare dopo l'incontro lì dietro per parlare assieme. Perché cosa succede? Daniele è convinto di aver ragione e quindi vuole insistere, far capire a Claudio che ha ragione. Claudio, vabbè, voi lo conoscete, penso, no? Quando c'è una cosa in testa, o no? Ecco. Però è sempre così. Siamo convinti di avere ragione. Per questo quello che proponiamo è di risolvere il conflitto in modo unilaterale, cioè senza il contributo dell'altro, senza che l'altro venga in ginocchio a chiedere perdono e riconosca il suo sbaglio. Ma posso io da solo iniziare un percorso che mi permette di ritrovare la pace. Perché Dio ci ha promesso la pace, indipendentemente dall'atteggiamento di mia moglie o dalle parole del vicino. Posso avere la pace Gesù dice: la pace che io vi do non è la pace che il mondo dà. Lui ci offre qualcosa di diverso. Come possiamo andare da Dio per prendere questa pace? Perché ce la offre. Tocca a me adesso andarla a prendere. Quindi risolvere il conflitto in modo unilaterale. Mi piace utilizzare la parola digerire per un conflitto. Quando mangiamo qualcosa, ci sono delle cose, non lo so, delle vitamine nella mela che mangio, e quindi il mio corpo deve digerire questo, prendere le vitamine e poi espellere le altre cose che sono inutili. E così è con il conflitto. Forse nel conflitto non vedo a prima vista le vitamine, ma vi posso assicurare che il Signore può servirsi di un conflitto anche per farmi crescere. E poi ci sono delle cose che devo eliminare, che devo mettere da parte. Mi sono perso. A chi tocca? Ah, non ho girato il foglio, ecco perché. Tocca a te.
Allora, vediamo un po' come si potrebbe, cos'è che facciamo dietro questo ponte. Ho detto che quando il conflitto avviene, che ci ritiriamo e che ci mettiamo dietro il ponte, cosa succede là? Cosa possiamo fare? E abbiamo alcuni punti che vi suggeriamo, e poi riceverete anche un foglio, quindi non dovete scrivere questi punti, riceverete un foglio. Cos'è che possiamo fare dietro questo ponte? Cose che ho fatto io con i miei amici. Ho seguito un po' questi punti. Diventare consapevole di quello che succede in me. È la prima cosa, è importante capire, abbiamo avuto un conflitto, è così, sono dispiaciuto, ma inutile ora arrabbiarmi perché è successo il conflitto. È successo, punto e basta, si deve accettare. Poi, importante sfogarci, ma non davanti al coniuge, davanti a Dio, è molto meglio, perché poi tutto il danno che facciamo, che se ci sfoghiamo davanti al coniuge o davanti alla persona che abbiamo avuto il conflitto, dopo magari ci pesa il fatto che l'abbiamo sgridato, che le abbiamo detto parole brutte, poi ci dobbiamo scusare, insomma non vale la pena, non vale la pena. Noi vogliamo sempre chiarire le cose, vogliamo parlare e risolviamo, dobbiamo parlare, risolviamo. No, non va. Forse una volta che abbiamo il cuore in pace, se vogliamo parlare tranquillamente, se proprio ci vuole, ok. Ma è importante sfogarmi davanti al Signore. Al Signore posso dire: guarda, mi ha fatto una rabbia, ma tu hai visto quello che mi ha detto? Gli posso dire tutto. E possiamo svuotare proprio il sacco, come un sacco con tanta spesa dentro, lo svuotiamo fin quando non c'è più niente dentro. E il Signore, quando abbiamo finito, magari ci dirà: e come ti senti ora? E hai qualcosa in più che mi vorresti dire? E lo possiamo dire. E questo è così bello. E poi stiamo già meglio. Almeno io, quando ho potuto dire al Signore quello che sentivo, perché voi sapete, ora avete sentito solo il mio lato del conflitto di questi ragazzi, questi amici miei. Potete pensare che sono brutti, che sono terribili, quello che mi hanno fatto. Assolutamente. È una cosa mia che ho sentito io. Loro sono... Non hanno sbagliato, non hanno fatto niente di male e non lo sanno neanche quello che ha provocato la loro reazione dentro di me. E così è sempre, è il mio lato, e quindi è giusto che il mio lato, quello che ho vissuto io, lo digerisco da solo, lo faccio con il Signore. Inutile coinvolgere tante persone per fare più problemi. E quindi è importante proprio lasciarmi poi riempire da Lui. Possiamo così, per poter, affinché io possa prendere tutto l'amore, tutto quello che il Signore mi vuole dare, dobbiamo smistare i pensieri e le emozioni. Perché abbiamo dei rimproveri da farci a noi, dei rimproveri da fare a loro, abbiamo delle accuse da fare, degli errori che pensiamo che loro hanno fatto, ma forse abbiamo anche dei propri errori che riconosciamo. E così facciamo le cose di loro o dall'altra persona, lo mettiamo da un lato, le mie cose le metto dall'altro lato. E così faccio un po' di ordine. E poi posso anche eliminare tutto ciò che è distruttivo. Sapete quando cominciamo a dire, ah, ma sono una poverina, sono l'unica là in questo gruppetto che sono nella Svizzera francese, tutti gli altri, certo, si capiscono. Se comincio a girare così attorno a me, a dire quanto sono povera, ma sprofondirò sempre di più e non ha senso. Quindi eliminiamo tutto ciò che è brutto, la gelosia, l'odio o il desiderio di vendetta, è meglio che lo eliminiamo, perché ci distruggiamo a noi stessi e non serve. Poi possiamo appunto accusare l'altro, perché abbiamo scritto tutte le cose che ci ha fatto l'altro, no? E possiamo dire all'altro, ma lo accuso a mio marito perché mi ha detto questo, o a mio collega perché mi ha detto così, mi ha fatto questo. E una volta che ho fatto tutto questo, punto per punto, lo posso perdonare, perché il mio cuore sarà pronto. E così posso regolare il conflitto dal mio lato in modo unilaterale. Posso formulare i miei rimproveri a Dio, come ho detto all'altra persona, perdonarli punto per punto. Poi posso riconoscere i miei errori. Cosa faccio con i miei errori? Posso semplicemente dire a Dio, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. Mi dispiace così tanto, non volevo, ma ho fallito. Per questo c'è il Signore, per questo è andato in croce. E poi possiamo ricevere il suo perdono. Inutile dirci tanto e voler pagare, dire perdona. Inutile. Abbiamo riconosciuto l'errore. Accettiamo il perdono. Ha dato la sua vita, ha dato tutto, ha fatto tutto per noi. Quindi accettiamo, rallegriamoci e ringraziamolo perché ci ha perdonato e andiamo avanti. Poi possiamo sbarazzarci degli atteggiamenti negativi e dei falsi modi di reagire e rivestirmi appunto di quella nuova creazione, di quel nuovo vestito che abbiamo, possiamo indossarci, il vestito del perdono. Posso riconciliarmi con quello che è successo e con le conseguenze, e così posso anche ristabilire la relazione in modo unilaterale. Io sono a posto, sono in pace, posso abbassare ora di nuovo il mio ponte, posso dire cucù, sono qua, sono pronta, posso di nuovo parlare con te. Ed è così bello, ed è quello che vogliamo.
Vi proponiamo adesso un momento di riflessione personale. Barbara vi darà questo foglio, magari con l'aiuto di qualcuno, con questi vari punti, e vi invito di pensare a un conflitto, non so se è possibile, avete avuto qualche conflitto, c'è una cosa che mentre parlavamo avete pensato, ecco, forse lì c'è qualcosa che ancora non è stato veramente digerito. E prendete poi questo foglio e cercate di vedere punto per punto, concretamente, con il mio conflitto, dove sono? Prima cosa, riconoscere, è vero, abbiamo avuto un conflitto, è inutile che dico, vabbè, normale, no, niente è successo. Sì, riconoscere che è successo qualcosa e poi dire a Dio, sfogarmi davanti a Lui, dire al Signore tutto quello che c'è nel mio cuore e poi andare avanti con questi vari punti. Se una cosa grossa, ci sono a volte dei conflitti che sono veramente grandi, ce li trasciniamo da tanti anni, ci sembra impossibile dimenticare questo, forse ci vorrà un po' di tempo, per ogni punto forse bisogna soffermarsi un po' di tempo. E mi permetto di citare l'esempio di mia moglie Barbara, che ha avuto qualcosa di molto grave. E quando ha deciso di fare questo percorso, mi sembra che abbia impiegato una quindicina di giorni. Però spesso quando conosciamo il percorso è qualcosa che facciamo poi rapidamente, ma è bene farlo in modo curato. Sicuramente ci vuole più tempo, però avevo a cuore che poteste fermarvi un attimo su una questione concreta e iniziare così un piccolo processo. Tenete questo foglio e poi prendete già un momento, fissate un appuntamento col Signore per digerire questo conflitto e fare tutto questo percorso. Ne vale la pena, perché se riprendo il mio esempio del triangolo della relazione, quando il conflitto viene digerito, non è più qualcosa che si innalza e che poi soffoca la relazione, ma diventa una base solida, un fondamento. E così quando c'è un nuovo conflitto, di nuovo digerito, questa base diventa più grande, cresce, è ancora più solida. Ed è qualcosa che possiamo sperimentare, per esempio, con mia moglie. Abbiamo dei conflitti, però sappiamo li possiamo risolvere. E già ne abbiamo risolti diversi e anche questo nuovo conflitto ce la faremo. E una volta che è risolto, ecco il fondamento ancora più resistente, più solido. Vedete anche i tratti qua del triangolo relazionale diventano più grandi, crescono, perché la relazione si intensifica. E il risultato è la pace. E così ritorno a questa promessa dell'avvento, questa promessa che Isaia aveva fatto da parte di Dio, annunciava la venuta del principe della pace. Il principe della pace, sì, aspettiamo il ritorno di Cristo, e lì ci sarà pace su tutta la terra. Ma adesso è possibile avere la pace nel mio cuore. Non è qualcosa di fantastico? E quello che mi offre il principe della pace è risorto, è vivo. Avete cantato poco fa, più che vincitori. Veramente sono più che vincitore anche in questo conflitto. È possibile avere la pace malgrado questa situazione complicata? È possibile, perché il Signore mi offre la pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Tocca a noi andarla a prendere. Fra poco saremo di nuovo a Natale, ci sono i regali, spero che riceverete un regalo. E cosa fate? Se qualcuno vi dà un regalo? Grazie, lo prendo. Barbara con delicatezza toglie lo scotch, io strappo tutto e prendo questo regalo. Il Signore mi offre oggi la pace. Potete strappare la carta e prendere questa pace che Lui ci offre. Signore qui presente in mezzo a noi adesso, e vi invito semplicemente ad aprirvi a Lui. Non temere di fare questo passo, anche se non l'avete mai fatto, ma di andare avanti davanti al Signore e dire: sì, io voglio questa pace che tu mi offri. E c'è qualcosa che ha disturbato la pace, ma voglio fare questo percorso per poter ricevere di nuovo la pace che tu mi offri. Vogliamo pregare. Padre Celeste, siamo davanti a te. È vero che siamo diversi l'uno dall'altro e è un arricchimento, ma a volte è una causa anche di conflitti, perché siamo egoisti, perché siamo imperfetti. Ma grazie, perché questa mattina possiamo accettare questa tua offerta. Ci vuoi dare la pace. Vuoi accompagnarci nel gestire, nel digerire questi conflitti che ci fanno male, che ci portiamo dietro forse da tanto tempo. E Signore, grazie perché tu sei una realtà, tu sei vivente, sei presente oggi e vuoi togliere da noi tutti questi pesi, vuoi togliere da noi questo letame e che questo possa diventare un fondamento solido. Che la tua pace sia realtà nel mio cuore, che la tua pace sia realtà nelle mie relazioni verso gli altri e che io non dipenda dagli altri, ma che io possa essere in pace perché la mia pace dipende da te, Signore. Grazie. Amen.